Volevamo rispondere ad alcune domande di Michele sul tempo della fine, però cominciamo questo con una notizia da Imola oggi sul soggetto che dice: l'elite ha scelto la Cina per guidare il nuovo ordine mondiale.
Interessante questo, eh? Profetico. Quindi, come volevasi dimostrare, vi ricorderete che da anni parliamo e andiamo dicendo proprio questo, no? E che fa piacere che anche qualcuno dei pochissimi giornali seri e a favore del cristianesimo, Imola oggi, ne parlano. Da anni diciamo che l'elite mondiale non vuole la democrazia perché la democrazia c'è un po' di libertà che la gente vuole essere a sinistra. Vogliono un regime dittatoriale tipo stalinista, che oggi questo si trova in Cina. Va bene? Leggi pure l'articolo.
Sì.
Perché in Cina loro hanno coniugato il comunismo col capitalismo. E grazie, e quindi c'hanno i vantaggi del comunismo e del capitalismo. E dicono: oh, che è successo il sistema dittatoriale comunista? No, è semplicemente capitalismo al 100%, però con quattro dittatori in cima, uno che si chiama Xi, questo qua, o Xi se preferisci. Andiamo all'articolo, leggi qualche stralcio.
L'elite ha scelto la Cina per guidare il nuovo ordine mondiale, togliere lo scettro agli USA e a seguire alla Russia.
Capito? Quindi segue la Russia. La Russia fa finta di essere democratica, no? Putin è un furbacchione.
L'Italia viene scelta come cavallo di Troia per l'Europa. L'Italia è una potenza economica, la più strategica per il controllo del Mediterraneo, il nucleo del mondo, il paese ponte delle culture e dei
È
continenti.
vero, è vero.
Ritornando indietro sugli USA, perdere il controllo dell'Italia sarebbe una catastrofe che sbilancerebbe il predominio militare e economico del Mediterraneo.
Ok.
Il 3 novembre ci saranno le elezioni per la Casa Bianca e i democratici cercano di piazzare Joe Biden a qualsiasi
E
costo.
succederà il caos, preparatevi.
Trump non è un santo, ma vi consiglio di pregare per la sua riconferma, perché se così non fosse, la Cina conquisterà l'intero pianeta, dettando la sua follia dittatoriale, facendovi rimpiangere anche il peggio che abbiamo conosciuto fin oggi.
Sì, comunque io dico molto, molto, molto probabilmente Trump sarà eletto e da qui verrà la catastrofe, perché le sinistre sono violente. Se perdesse Trump non ci sarebbero proteste, perché ci sarà una catastrofe che sarà un'altra specie di Obama al controllo. E invece tutte queste violenze che si prevedono avverrebbero solo se Trump viene rieletto. Perché le sinistre violente andrebbero in giro a bruciare le macchine, bruciare negozi, attaccare la Casa Bianca, dare fuoco alla Casa Bianca. Va bene? Quindi io dico molto probabilmente ci saranno violenze perché molto probabilmente sarà rieletto Trump. Vedremo, ma ormai ci siamo, quando manca poco, manca
20 giorni.
poco più di 2 settimane. Allora andiamo avanti, così dice il giornale.
La pandemia è una strategia militare, un'arma silente che stanno usando per l'avanzata cinese. In questa partita ci si gioca il volto dell'intera umanità. Sappiatelo.
Sappiatelo, un ottimo articolo, eh?
Sì.
Bene, questo qui, senza capire niente dell'anticristo, marchio della bestia che viene, vede, però alcuni giornalisti annusano, hanno discernimento. Quindi non è che quelli che sono al potere, l'elite, gliene frega niente dell'interesse dei cinesi o della Cina, non gli interessano i cinesi, questi non amano nessuno tranne se stessi. Quello che interessa loro è di propagare in tutto il mondo la dittatura della Cina, non i cinesi, ma la dittatura che si dà il caso è in Cina. Se questa dittatura fosse in Mongolia, allora avanti con la Mongolia. Quindi è la dittatura che a loro interessa. Interessa anche un altro aspetto del regime cinese, che è la persecuzione cinese contro Gesù, contro il cristianesimo. E adesso hanno un alleato, uno di Roma, una croce attaccata al collo che li aiuta notte e giorno. Lui è il loro agente, diciamo, è il loro, capito? È il loro infiltrato in questa chiesa. Quindi l'elite vuole questo governo dittatoriale capito? E questo è il tipo di governo, dittatura mondiale che vogliono. E le profezie della Bibbia, vedi Apocalisse 13, ci dicono che questo governo verrà e ci sarà. E durerà 42 mesi, leggete Apocalisse 13. Il Signore ci dà la lunghezza, abbiamo studiato oggi. Va bene, questi giorni saranno accorciati, dice Gesù Matteo 24, 22, saranno accorciati nel numero di 42 mesi. Che un governo che dura 42 mesi non si è mai sentito. Un governo mondiale, guarda, per esempio il governo, la Repubblica dittatura così, romana, va bene, è durato e c'è ancora. Attraverso il Sacro Romano Impero, la Chiesa Cattolica Sacra Romana è la continuazione dell'Impero Romano. Vabbè.
E andiamo alla domanda di Michele, perché considerando proprio questa notizia sulla Cina che guiderà il nuovo ordine mondiale, Michele ha delle domande sul tempo della fine e il ruolo della Cina. Ascoltiamo in audio la sua domanda.
Pace, fratello Giuseppe. Pace, sorella Angela. Pace a Dora, a tutti voi di Radio Blast, alle vostre famiglie, alla vostra comunità. Vorrei fare una domanda profetica. Intanto però mi preme dire che non smetto di essere grato al Signore per la conoscenza della vostra radio, che è l'unica che mi ha catturato. E purtroppo, parlo per me, senza giudicare, perché sono le mie impressioni. In 39 anni di fede non ho mai seguito le altre radio cristiane presenti sul nostro territorio, perché trasmettono solo una marea di canti, viviamo proprio un'overdose di canti, forse perché non riesco più, forse perché sarò stressato, non lo so, e comunque e sermoni che per la maggior parte sono noiosi e non hanno queste radio la capacità di proporre qualcosa di nuovo, argomentazioni interessanti. Vabbè, comunque voi siete la radio che fa per me, punto. E quindi vabbè, comunque vengo alla domanda per il fratello Giuseppe, una domanda che viene preceduta da considerazioni in premessa. Insomma, io comunque, come già ho detto, ho scritto altre volte, insomma, seguo molto la vostra radio, i vostri video, gloria a Dio, tutti i giorni. Io ho ascoltato tra tantissimi video e un video anche in particolare, per l'ennesima volta, l'ho ascoltato al fine proprio di impararla a memoria, un video di 6 anni fa, che c'ha questo titolo, Daniele 7, ascesa anticristo, grande tribolazione, 666, regno eterno della Chiesa. Un video che ha ben 19.207 visualizzazioni. E nel corso del video sono rimasto, come sempre, favorevolmente impressionato dal tuo dono profetico, caro fratello Giuseppe. Quando dici al minuto 21 di questo video che l'anticristo distruggerà 3 nazioni, alla domanda di Angela al minuto 21:15 tu rispondi no, l'Inghilterra no, l'Inghilterra farà una strada a parte con l'America. Eppure 6 anni fa l'Inghilterra era ancora protagonista nell'Unione Europea, ma tu già avevi previsto, diciamo, tutto con lo studio, naturalmente con la tua consacrazione per queste tematiche, quindi avevi visto ben oltre. Ci ho premesso, però una cosa non mi è chiara, per cui ti chiedo una ulteriore spiegazione a mio favore, ma anche a favore di tutti quelli che ascoltano Radio Blast, appena puoi. Ecco, al minuto 21:40 di questo video tu dici testuali parole: l'anticristo Gog guida Magog, Magog è la Russia, seguito poi da altre nazioni, eccetera. Allora la domanda, premesso che separi le parole, chi è Gog come territorio o come re, a parte che chiarisci che è l'anticristo? Cioè, facendo una comparazione di ciò che ho ascoltato nel video e leggendo il versetto Apocalisse capitolo 20, versetto 8, che dice così, recita: egli, quindi il soggetto anticristo, porterà con sé Gog, quindi parliamo di altro soggetto, quindi Gog potrebbe essere un altro re o un'altra nazione, e Magog, quindi altro soggetto ancora, che sappiamo essere la Russia. Quindi Gog è una nazione, non un re, e comunque Gog non può essere egli di cui alla prima parola, diciamo, del versetto, no? Per questo vorrei capire che cosa? Che Gog sia come re e sia come territorio, cioè praticamente potrebbe essere la Cina, oppure l'anticristo venire dalla Cina. Chiedo questo perché, per una serie di ragioni. Intanto per questa comparazione da ciò che ho ascoltato nel video e il versetto 20, capitolo 20, verso 8. E la domanda è, cioè, diciamo che dico potrebbe essere la Cina, chiedo questo perché, per una serie di ragioni. Intanto la Cina ha già un bel soprannome che sembra tutto un programma, il dragone, no? Poi, punto due, è una nazione dove il cristianesimo, a differenza della Russia, diciamo cristiano ortodossa, perseguita i cristiani e ha un regime dittatoriale. Terza considerazione, a differenza delle idee di Trump e Putin, che pur essendo, diciamo, imperialisti, sono comunque più sovranisti, mentre la Cina è favorevole al nuovo ordine mondiale, in quanto grazie alla globalizzazione è diventata una grande potenza economica e militare, mentre prima della globalizzazione era una delle nazioni più povere, non sapendo come sfamare comunque 1.600.000.000 di persone che magari mangiavano solo un piatto di 60 grammi di riso razionato, diciamo, no, spesso non per tutti. Un altro punto è che, a differenza della Russia, ha una politica molto espansionistica, no? Cospirazionista, no? Basta pensare alla via della seta. A tutto ciò si aggiunge che Gog, che potrebbe essere l'anticristo o la nazione che ospita l'anticristo, sarà aiutato comunque dal falso profeta, che sappiamo essere un leader religioso internazionale. Ora, diciamo, senza giudicare, ma socraticamente parlando, no? Come dice sempre in modo prudente Diego Fusaro, faccio alcune legittime riflessioni, domande. L'attuale Papa Bergoglio, palesemente globalista, ha stipulato un patto segreto con la Cina, di cui a nessuno è dato di conoscere il contenuto di questo patto. Malgrado questo patto, la persecuzione dei cristiani in Cina comunque continua. Sappiamo, come hai già annunciato nella settimana scorsa, insomma, quindi tra le notizie, il fatto del cardinale Zen, una persona di 88 anni che è partito dall'altra parte del mondo, dalla Cina, venendo a Roma, ed è stato rifiutato dal Papa, che non ha voluto incontrarlo neanche per un saluto. Ora, anche se fosse stato un seccatore, considerando la distanza, considerando l'età, se avesse accettato anche solo per 10 minuti, per dire non ho tempo di parlare con te, avrebbe fatto del Papa una persona umana. Invece a me è sembrato un atteggiamento di una sorta di bestia. Il Papa, a protezione del patto con il dragone, ha rifiutato di incontrare anche Pompeo, no? Degli USA, che è venuto a Roma, il quale sostiene le idee più sovraniste di come Trump e Putin rispetto alla sinistra globalista e ipercapitalistica. Quindi si potrebbe legittimamente pensare che Bergoglio, come farà il falso profeta, sta agendo in accordo con un programma di accompagnamento dell'ascesa dell'anticristo. In questa epoca, dove si sta accelerando, sempre grazie alla Cina e ad una società totalmente digitalizzata, controllata e manipolata, anche grazie a questo Covid che sembra essere proprio partito dalla Cina, di cui sempre la Cina, diciamo così, è protagonista, e che sappiamo che questa digitalizzazione porta porterà al marchio della bestia. Quindi sarà che da Gog, Cina, sorge l'anticristo che coinvolge Magog, Russia, sulla nascita del settimo impero mondiale? Potrebbe essere quindi interpretato così il capitolo 20, verso 8, che dice: egli, l'anticristo, porterà con sé Gog e Magog. Niente, ti ringrazio per avermi aiutato fino a questo momento e spero in alcune ulteriori tue delucidazioni. Grazie, Dio vi benedica tutti quanti.
Grazie fratello, grazie Michele. È molto interessante questa analisi che hai fatto riguardo alla Cina e posso dire solo che anche io come Michele credo che se diamo un'occhiata mondiale e vediamo come Cina sta aumentando la sua influenza, possiamo solo concludere che l'anticristo verrà dalla Cina. Gog potrebbe essere una nazione, potrebbe essere la Cina. E questi argomenti che Michele ha presentato sono molto plausibili, molto convincenti. Ma certo dobbiamo andare alle profezie. Giuseppe, cosa dici tu?
Michele, Dio ti benedica. Tanto amore a te e alla tua famiglia, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Allora, io volevo dire, niente di male esaminare i dizionari per quanto riguarda informazioni di ricerca storica, greco, ebraico, eccetera. Però non ti consiglio di basare i tuoi insegnamenti profetici sui dizionari e libri storici. Cose che tutto più insegnano la storia passata, spiegate secondo i vari punti di vista, anche i punti di vista religiosi e politici. E anche riguardo a interpretazioni che trovi ai margini dei testi biblici, cioè non ti appoggiare su quelli. Mm-hmm. Alcuni sono corretti, ma tanti sono errati. Io li evito in generale, perché sono di parte. E riguardo alle profezie, sono per la maggior parte sono sempre nell'errore, cioè quando entrano nel futuro. Quindi dizionari, enciclopedie, va bene per quanto riguarda il passato, la storia del cristianesimo, eccetera. Però quando balzi nel futuro, cioè cominciano questi dizionari biblici, cominciano a entrare nel campo profetico, interpretare, lì allora non sono più dizionari, ma insegnano profezia, insegnano il futuro, quello che avverrà, e lì non puoi più appoggiarti, perché ti danno interpretazioni, però spiegano le scritture loro, ma invece le scritture si devono spiegare con le scritture. Tu devi muoverti nella Bibbia, devi muoverti dentro i limiti delle scritture profetiche. Non puoi, come fa questo dizionario, prendere una scrittura e l'interpreta e a Dio, perché così penso io, sono un uomo di Dio. E no, si sta appoggiando sull'uomo, maledetto chi confida nell'uomo. Il dizionario deve fare il dizionario, il profeta deve fare il profeta. Quindi il dizionario fa il dizionario, non deve cercare di fare il profeta, a meno che non lo è. Va bene, quindi quando parliamo del futuro non devi credere a nessuno, va bene, neanche a me, a meno che non ci muoviamo da scrittura in scrittura, da profezia in profezia. E allora ti basi sulla profezia, non su frate Giuseppe, non sull'insegnante, che può essere fallace. Ci siamo?
Sì, amen.
Chi sono Gog e Magog? Cominciamo a dire cosa non sono. Va bene, Gog non è una nazione. Lui si riferisce a Gog e Magog di Apocalisse 20.
Sì.
Ok, qui andiamo dopo il millennio, quindi non c'entra più niente con l'anticristo. Va bene.
Possiamo vedere chi è Gog dall'inizio per capire. Ci sono fratelli che non hanno studiato queste profezie. Chi è esattamente Gog? Chi è Magog?
Ecco, guarda, andiamo a Ezechiele 38, no?
Sì.
Va bene. Che Gog non è una nazione per il motivo che questo deriva un termine che viene dalla scrittura Ezechiele 38, 1 all'8. Leggi il verso 2 solamente. Ce l'hai lì?
Sì. Ezechiele 38, 2. Figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog.
Gog.
Del paese di Magog.
Quindi Magog è un paese, Gog è un uomo.
Principe sovrano di Meshech e di Tubal e profetizza contro di lui.
Allora Gog è un principe sovrano di Meshech e Tubal, che secondo alcune cartine geografiche antiche dovrebbe essere verso la Georgia che sarebbe a nord della Turchia, quindi parte dell'impero sovietico, ex, che era lì, quindi potrebbe essere considerato Magog. Ci siamo?
Sì.
Allora Magog è il luogo da dove l'anticristo, da tutte le apparenze scritturali, proviene. Non dizionario, dalle scritture. Allora, Magog, come anche riportato da vari dizionari e enciclopedie bibliche, la Russia. Però qui mi riferisco alle basi storiche e geografiche, non mi riferisco all'interpretazione profetica del futuro. Mm-hmm. E quindi l'ho spiegato prima.
Sì.
Quindi prestare attenzione, per cortesia, concentratevi un attimo. Gog è il leader che inganna e guida il mondo antidio del tempo della fine per attaccare la Chiesa di Dio. Questo dopo il rapimento. Dopo il rapimento, Apocalisse 14, comincia l'ira di Dio, quindi capitoli 15-16, dopodiché Babilonia viene distrutta, Apocalisse 17-18, dopodiché viene Armageddon, Apocalisse 19-11. Capito la susseguenza? Tribolazione, rapimento, tribolazione, Apocalisse 13, rapimento, Apocalisse 14, la prima mietitura, ira di Dio, Apocalisse 15-16, le sette coppe. Va bene? In questo caso l'Apocalisse c'è la susseguenza corretta. 17-18, dentro l'ira di Dio alla settima coppa, terremoto, Dio si ricorda della grande città e qui va il capitolo seguente, 17-18, e distrugge Babilonia, che secondo me è l'America. Solo dopo di quello siamo alla fine dell'ira di Dio e come parte dell'ira di Dio o settima coppa, c'è la settima coppa dell'ira di Dio, c'è l'ira più grande, la distruzione di Armageddon, dell'anticristo, del falso profeta, che vediamo al verso 20, vengono cacciate nel lago di fuoco prima del millennio. Imparate questa cronologia. Va bene? E il diavolo non viene ucciso, viene legato con catena, Apocalisse 20, verso 1 a 3. Il fatto che la bestia o il dragone è di colore rosso, Apocalisse 12, 3. Questo rappresenta il colore. Perché il dragone, il diavolo è rosso, Apocalisse 12, 3? Perché rappresenta il colore del tipo di politica, capito? Apocalisse 12 è adesso, non è dopo il millennio, prima, adesso. Rappresenta il colore della politica con il quale il diavolo anticristo ingannerà il mondo. Marxismo, socialismo, comunismo. Quindi il dragone rosso, Apocalisse 12:3.
Ecco la Cina qui, il dragone di colore rosso, socialismo, ma marxismo.
Sì, ma non è solo, sì, però no, non puoi, non c'è motivo, non c'è nessun motivo scritturale per limitarlo alla Cina. Cioè, più rosso dalla Cina e la Russia allora, anche se adesso fanno finta di essere democratici, perché la Russia è stata la potenza principale nel tempo di comunismo mondiale, adesso la Cina segue l'esempio. Il maoismo non era così mondiale come lo stalinismo. Quindi anche se adesso Putin fa buon viso e cattivo gioco, io mi aspetto che la Russia tornerà a quello che era e peggio di prima. E da rosso diventerà scarlatto. Cos'è lo scarlatto? È un rosso con aggiunta di nero. Mm-hmm. Infatti il dragone di Apocalisse 12, rosso, diventa scarlatto, rosso più scuro, in Apocalisse 17, quando appunto controlla il mondo. Capisci? Mm-hmm. Che abbiamo una susseguenza, va bene?
Un fratello ha scritto riguardo alla Russia, che la Russia non si sente, sta in silenzio, è molto tranquilla. E questo perché, come è scritto in Daniele 11, verrà l'anticristo senza far rumore. E quindi è proprio l'immagine della Russia oggi.
Sì, ma a parte la Russia che cerca di non fare troppo rumore, va bene, ma l'anticristo stesso cercherà di venire con buon viso e cattivo gioco, amico di tutti, innocente, facendo pace, pace. E quando diranno pace, pace, prima Tessalonicesi 5:3, improvvisamente viene la distruzione. Mm-hmm. Appena fa parte di 7 anni, guerra, subito. Profetizzato Daniele 11, 21 e 22. Va bene?
Sì, sì, sì.
E allora vogliamo leggere Ezechiele 38, 3 a 4 ora?
Sì.
Ce l'hai lì, è spalancato.
Ezechiele 38, 3 e 4.
Sì.
Così parla Dio il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Meshech e di Tubal.
Quindi è un uomo questo qui, che non è una nazione. Gog è un principe sovrano di Meshech e Tubal, che dovrebbe essere possibilmente la Georgia di oggi, quindi potrebbe essere, che posso dire, il leader della Georgia, un leader che verrà. Però questo è un punto di domanda, ok? Andiamo avanti.
Verso 4. Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle e ti tirerò fuori, te e tutto il tuo esercito.
Ok, quindi uncini, perché lui non vuole andare, Dio lo obbliga. Quindi uncini nelle mascelle, come si fa con le bestie, no?
Sì.
Appunto l'anticristo è chiamato bestia, Apocalisse 13, dove l'anticristo è così. Quindi è una bestia, non è una nazione, non ci confondiamo.
Quindi Gog è lo stesso con la bestia di Apocalisse 13?
Sì.
Non è una nazione, ma una bestia, cioè l'anticristo.
Sì, la nazione è Magog. Gog sì. È sempre, sempre un uomo. Mm-hmm. Infatti è l'anticristo. E questa sì. bestia la vediamo, Apocalisse 19:20, che è nel lago di fuoco insieme al falso profeta. Va bene. Mm-hmm. Quindi questo è una conferma anche in Ezechiele 39, dove Dio prepara il posto di sepoltura per Gog, quindi una persona, non è una nazione. Capito? Ezechiele 39, Gog viene sepolto.
You cannot bury a nation.
Sì, non puoi seppellire una nazione in Israele. Mm-hmm. Quindi è un uomo, quindi questo deve essere chiaro. Vabbè, mi dai verso 11, Ezechiele 39:11?
Sì.
Che lì spiega questo.
Ezechiele 39:11. In quel giorno io darò a Gog un luogo che gli servirà da sepoltura in Israele, la valle dei viadanti, a oriente del mare. Quel sepolcro chiuderà la via ai viadanti.
La via ai viandanti. Viandanti sono quelli che camminano, i pellegrini, i viandanti. In inglese, the pilgrims, the wanderers, ok?
Là sarà sepolto Gog con tutta la sua moltitudine. Quel luogo sarà chiamato la Valle di Amon Gog.
Sì, appunto. Oppure Armageddon, come vediamo in Apocalisse 16.
Sì, allora abbiamo capito che Gog è una persona. Da Ezechiele 38:39 è chiaro. Però torniamo alla domanda di Michele, che cita Apocalisse 20, verso 8, dove sembra che Gog è anche una nazione. Apocalisse 28 dice,
cosa dice?
Uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Quindi il diavolo uscirà per sedurre le nazioni, Gog e Magog. Sembra che Gog è una nazione qui?
Ma guarda, non puoi mai interpretare una profezia come fine a se stessa. Cioè, se una profezia non ha riscontri scritturali, non puoi insegnarla. Allora, se tu interpreti qui, apparentemente Gog potrebbe essere una nazione e Magog un'altra. Quindi
potrebbe essere Cina e Russia.
Sì, ma questo qui è un'interpretazione della tua zucca, della testa carnale.
Grazie, grazie mille.
No, volevo dire, tu sei una persona intelligente. Sì. No, questa è interpretazione delle nostre zucche quadrate. È un'interpretazione della mente carnale, perché qui sembra così.
Se guardi la situazione mondiale, vedi che la Cina sta aumentando tanto con la sua influenza e sembra proprio che it fits.
Sì, però sì, it fits, si adatta, d'accordo.
Yes.
Però non si adatta con le profezie. E qui casca l'asino, capito?
Yes, yes, yes.
Cioè, quando tu interpreti, la Bibbia si può interpretare letteralmente o spiritualmente, e bisogna anche discernere a volte anche in parabola. Quindi Gesù dice, Erode, andate ad Erode e ditegli a quella volpe che io faccio miracoli come voglio. Va bene? Allora, letteralmente, allora Gesù sta parlando a un animale, una volpe. Letteralmente dice così.
Ah, Erode volpe. Non è una persona, è una volpe.
E però, spiritualmente, diciamo, nel contesto della Bibbia, questo qui era un re. Erode è un egiziano che i romani misero in Israele a fare il re di Israele, perché nessuno lo poteva vedere, questo era un egiziano. Quindi allora, insomma, è una volpe o è un re? Beh, secondo letteralmente è una volpe, però siccome questa interpretazione non va con il resto delle scritture, sappiamo che era un re imposto dai romani. Capisci come si interpreta?
Sì,
come si interpreta?
Sì, sì.
Attenzione a quelli che interpretano la Bibbia letteralmente. Va bene, così fanno testimoni di Geova e tanti altri, no? Che hanno una conoscenza grandissima della Bibbia, ma la interpretano letteralmente, quando invece vanno interpretate spiritualmente. Quando dice non bere il sangue, allora fa morire un bambino per non fargli una trasfusione. Questo si interpreta letteralmente nel Vecchio Testamento. Però non puoi, una trasfusione non può essere così letterale, lasciare morire il bambino. Spiritualmente Gesù dà il sangue dalla croce e quindi è giusto dare trasfusione al bambino e salvargli la vita. Attenzione alle interpretazioni letterali. Allora qui dice Gog e Magog a prima vista sembrerebbero due nazioni, però interpretiamo, perché anche nelle parabole Gesù parlava in parabola apposta per non essere capito. L'Apocalisse è così, è scritto in un modo che qui casca l'asino. cos'è che è l'asino? Virgolette l'asino. È quello che non ha lo Spirito Santo. Primo Corinzi 2 dice: non possono capire senza Spirito Santo. Vanno interpretate spiritualmente. Hanno crocifisso Gesù perché i giudei interpretavano letteralmente le cose invece di interpretarle spiritualmente. Dimmi.
Possiamo spiegare la profezia di Apocalisse 20, verso 8, per capire esattamente cosa significa?
Sì, sì, ci arriveremo lì. Apocalisse 20, che periodo storico cronologico, che anno siamo qui innanzitutto? Apocalisse 20,
sa?
Verso 8.
Che anno siamo? Ma chi lo sa, è nel futuro questo?
Cioè io ti posso dire l'anno nel momento che firmano il patto di Gerusalemme.
Ah, ok.
Allora se supponiamo che firmano quest'anno... Supponiamo che non lo firmano quest'anno, ma possono anche firmare. No, quest'anno non di sicuro, casomai lo firmeranno il 21, teoricamente, non sappiamo. Supponiamo che Trump viene eletto, manda Kushner in Gerusalemme e fanno il patto il 21. 21 devi aggiungere 7 anni, Gesù quando torna il? Forza.
28.
Quindi aggiungi 1000 anni e quindi nel 3000... E 28, va bene? Ecco che questo è l'anno che Gog e Magog entrano, sono materializzate. Perché? Perché dice in Apocalisse 20, verso 3, il diavolo viene incatenato per 1000 anni, dice. Verso 7 dice, Apocalisse 20, verso 7, dice il diavolo viene liberato, quindi dopo quanti anni?
Dopo 1000 anni.
Mille anni.
Allora, la cronologia di questo Gog e Magog è dopo il millennio.
Bravo. Ecco, quindi da non confondere questo qui con l'altro Gog di leggilo, Apocalisse 19, 20.
Leggi. Apocalisse 19, 20. Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nel stagno ardente di fuoco e di zolfo.
Ecco, quindi nel lago di fuoco non c'è nessuno adesso e non ci sarà nessuno per tutto il millennio. Però questi due qui, il Signore li butta dentro subito. Quindi l'anticristo, Gog, termina di vivere quando?
Prima del millennio.
Brava, e viene gettato nel lago di fuoco. Apocalisse 19, 20.
Allora, cosa fa
prima del millennio che avviene nel... capitolo seguente, Apocalisse capitolo 20, comincia il millennio. Quindi l'anticristo non c'è più.
Allora
finito.
Cosa fa dopo il millennio, quando Satana è sciolto, cosa fa di nuovo l'anticristo in giro?
Anzi, ti do un'altra conferma, Apocalisse 20, verso 10. Il seguito di Apocalisse 19, 20 è Apocalisse 20, 10.
Apocalisse 20, 10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta.
Capito? Quelli lì sono dentro il lago di fuoco per tutto il millennio. Quello che sto cercando di dimostrare è che il Gog di dopo il millennio non è lo stesso Gog che sto cercando di dimostrare. Ok? E adesso dimostreremo che neanche la nazione. Con calma, va bene?
Okay.
Allora tu vada avanti o chiedimi
sì,
qualcosa?
Sì, va avanti. No.
Vado avanti. Allora, Gog non c'è più, siamo in Apocalisse 20, verso 8, Satana liberato al verso 7, va bene? E quindi, liberato, verso 8, l'hai letto verso 8?
Sì.
Sì, sì. Quindi seduce le nazioni, i quattro angoli della terra, Gog e Magog, le donare alla battaglia, eccetera. Allora, quindi qui che anno siamo? Qual è la cronologia? Qui siamo dopo il millennio, quindi è passata la battaglia di Armageddon, dove 7 anni c'è il patto, 7 anni, 30 giorni di ira, va bene? Vabbè, questo Apocalisse 19, 20, così, spero che tutti l'hanno capito. Quindi non c'è Gog, non c'è l'Anticristo, che è nel lago di fuoco, non c'è neanche la Russia, non c'è neanche Magog, perché spariscono anche Magog, la Russia sparisce per tutto il millennio. Ma allora chi è sto Magog e Gog di dopo il millennio? E adesso... adesso cercheremo di capirlo, va bene? Vediamo, leggimi, andare a Ezechiele 39, verso 6, per cortesia.
Ezechiele 39,
verso 6. Dopo andiamo a Apocalisse 13 e siamo a posto.
Manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole e conosceranno che io sono il Signore.
Quindi il Signore distrugge Magog, la Russia, la Russia e anche tutta l'Europa che la segue, va bene? Mm. Perché l'Europa segue la Russia, cioè,
allora,
ad Armageddon.
Dopo Armageddon, Apocalisse 19:20, Gog e Magog sono distrutti, l'anticristo è buttato nello stagno di fuoco, poi prossimo passo in Apocalisse 20, il diavolo è legato per 1000 anni, dopo quei 1000 anni è liberato e va di nuovo a sedurre le nazioni Gog e Magog per radunarle alla battaglia. Siamo arrivati a questo punto per capire chi sono questi Gog e Magog, se già nel capitolo precedente sono stati buttati nel lago di fuoco.
Esatto, certe cose, sai, a me non mi piace insegnare, credete perché lo pensa fratello Giuseppe. A me mi piace che lo capite voi, che è la vostra fede, il vostro ragionamento, il vostro intendimento, il vostro discernimento, e siete sicuri che la Bibbia dice questo. Quindi la risposta è un po' lunga, va bene? Gesù ci ha messo 3 anni e mezzo a far capire che sarebbe risorto. Ok. Allora, ci vuole un po' di tempo, con calma. Sto passeggiando su e giù per la Bibbia, però vedrete che ne vale la pena.
Amen.
Ci siamo?
Sì.
Ecco. Allora, abbiamo visto Ezechiele 39:6 che Magog, Dio manda il fuoco, lo distrugge, e questo è il tempo di Armageddon, mentre in Armageddon Israele i 200 milioni di soldati vengono distrutti. Bene, contemporaneamente il fuoco di Dio cade anche su Magog, quindi Russia e Europa e anche le isole, anche su quelli che abitano sicuri nelle isole e conosceranno che io sono il Signore. Perché? Perché comincia il millennio. Ci siamo, quindi
sì.
Non c'è più Gog e Magog. Allora chi sono questi qua? Allora la risposta è cos'è? È questa. Dopo il millennio, capito? Sta parlando una cosa che non avete mai sentito da nessuna parte. Va bene, questa è una cosa che qualche anno fa si mi ha mostrato. Ci sarà un ottavo impero mondiale. Dice, come mai il dragone c'ha 7 teste? Calma, adesso spieghiamo. C'ha 7 teste, 7 imperi, ma gli imperi sono 8. E dov'è questo ottavo? Adesso te lo dico un attimo. Allora, torniamo al settimo impero, quello di Gog l'anticristo. Vediamo Apocalisse 13
sì.
Dal 3 al 12, leggimi verso 3 per cortesia.
Apocalisse 13:3,
ecco. Prestare attenzione, fratelli, non vi distraete.
E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita, e tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia.
Salta al 12.
Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita.
Ok, abbiamo spiegato una cosa biblica questa qua. Allora,
parla del settimo impero.
Sta parlando del sesto impero, numero 6. Ah. Cioè l'impero romano viene guarito. L'impero romano fu colpito dalla spada, la spada della parola di Dio, e divenne cristiano. Uh-huh. Infatti il Sacro Romano Impero. Va bene, ma molto di cristianesimo. Però cosa succede? Adesso nel tempo della fine, Apocalisse 13, la testa ferita a morte, che per forza la sesta è Roma, va bene, viene guarita ed ecco che Roma viene rediviva, è come un fantasma dal passato. Ecco che Roma si riunisce di nuovo, si chiama l'Unione Europea. L'Unione Europea, infatti la Comunità Europea, è stata fondata a Roma. Va bene, a metà del secolo passato, capito? E poi è diventato da Comunità Europea, è diventato Unione Europea, e adesso stanno parlando di fare un esercito, e c'è chi vuole far entrare la Russia, che Daniele 7 dice entrerà, l'undicesimo corno, ed ecco che Roma viene sanata e da sesto impero sgangherato, morto, che sta morendo, che stiamo ancora vivendo alla fine dell'impero romano, c'è ancora c'è ancora la sede del Sacro Romano Impero, Roma, va bene? Quindi cosa fa questa qui? La ferita viene sanata e da sesto impero diventa settimo impero, guidato da Gog, anticristo, che viene da Magog, la Russia, e va avanti fino ad Armageddon. Questo volevo spiegarlo. Mm-hmm. Cioè, la cosa importante è che il settimo impero, questo è importante ai fini della spiegazione, il settimo impero è un resuscitare, un tornare alla vita del sesto impero. Va bene, infatti dice, rileggi adesso in questa luce di nuovo. Rileggi verso 3 e 12.
Apocalisse 13, 3 e 12. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita, e tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia.
Quindi l'Europa viene guarita, l'impero romano viene guarito, va bene? Si rimette di nuovo insieme e tutta la terra la segue. Quindi l'Europa e la Russia sono lo zoccolo duro del diavolo e la Cina potrà solo aggregarsi. E l'Islam e tutti quelli che... Va bene, leggi il 12.
Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza.
Prima bestia, l'anticristo, la seconda bestia, falso profeta religioso, qualche grande capo cristiano con la croce attaccata al collo, perché dice Apocalisse 13, c'ha due corna di agnello per mistificarsi, camuffarsi, dare a credere che lui è un cristiano. E loro lo seguono. Infatti parla come un cristiano, sembra cristiano, ma quando apre la bocca è un dragone. Quindi marxista, comunista, socialista, eccetera. Vai.
E faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita.
Capito? Roma tornerà in vita. E sarà il settimo impero. Non sarei sorpreso che Roma si becca una bomba atomica per distruggere il Vaticano. Capisci? Almeno il Vaticano, se non proprio tutta Roma. Perché? Perché il sesto impero deve morire. Perché nasca il settimo. D'accordo? Va bene, allora, vado avanti?
Sì.
Ok, quindi questo rappresentando l'impero romano che torna in vita, va bene, quindi ecco che andiamo avanti, conosciamo le profezie, prende tutto il mondo, eccetera, il marchio della bestia, eccetera, eccetera. E questo ci porta fino ad Apocalisse 19 e Gioele capitolo 2 e Ezechiele 38 e 39 che sono la distruzione del regno dell'anticristo, la distruzione di Gog e Magog, che... Ezechiele 39 viene seppellito proprio in Israele, Gog, l'anticristo, e lui gettato nell'inferno, va bene, lago di fuoco, Apocalisse 19:20. A questo punto, va bene, viene il millennio preceduto da, leggere per cortesia, Apocalisse 20:1-3.
Apocalisse 20:1-3. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo.
Quindi l'anticristo è un lago di fuoco. Dio non ha più bisogno dell'anticristo, è un demone che viene dall'abisso senza fondo, Apocalisse capitolo 9, io credo aver capito anche il nome, e si chiama Apollyon che esce dall'abisso, possiede l'anticristo e via, e poi viene gettato all'ago di fuoco. Vabbè, ok, non c'è più. Dio non ha più bisogno dell'anticristo, fine della storia. Però non ha finito col diavolo, Dio c'è ancora un altro lavoro sporco. Deve andare a raccogliere alla fine del millennio cosa? La zizzania che durante il millennio non si è voluta convertire. D'accordo? Cos'è letto l'ultima scrittura?
Ho letto verso Apocalisse 3. 20 verso 3.
Ecco, salta verso 7 fino a 9. Cosa succederà? Cosa succederà quando il diavolo viene liberato dopo i 1000 anni? Leggere.
Apocalisse 20, 7 a 9. Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra.
Gog e Magog. E Magog, caspita, come sono resuscitati questi qua? Calma, al tempo. Time out. Go.
Per radunarle alla battaglia, il loro numero è come la sabbia del mare. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò.
Verso 10 il diavolo va al lago di fuoco dove c'è già l'anticristo, la bestia, abbiamo letto.
Sì, allora, questo è il mistero, qui dobbiamo capire. Chi sono questi Gog e Magog?
Ecco, quindi...
La Cina e la Russia?
Ecco, aspetta, assediano il campo dei santi, chi sono? Alla fine del millennio il campo dei santi, chi è questo qua? Saranno pentecostali, battisti o cattolici? Questi qui sono i cristiani... di Cristo? senza nome settario che durante il millennio si convertono, no? Contrariamente a quello che certe dottrine sbilindrate dicono, che non c'è più lo Spirito Santo. E chi accidenti gliel'ha detto a loro che non c'è più lo Spirito Santo? E per quale motivo? Deve andare in vacanza. C'è lo Spirito Santo, la gente si converte nel millennio, possono ancora diventare la sposa di Cristo e ci sarà una città centralizzata nel mondo, va bene? Dove questi qui sarà la loro base. E sarà la Gerusalemme, secondo Zaccaria 14, il campo dei santi, che è questo disgraziato di diavolo che viene liberato al verso 7, Apocalisse 20, verso 7, circonda, cosa che dice? Assediarono il campo dei santi, la città di Letta. Dico, oh, Gog e Magog, adesso ripetiamo la storia e adesso andiamo, li uccidiamo tutti. Alt, dice il Signore. Fuoco dal cielo, li divora. E i santi, secondo me, non mi chiedete scritture per cortesia che non ci sono, ci sarà un altro rapimento. Beh, secondo me, posso avere la mia opinione. E cos'è che facciano i santi? Vuoi che Dio bruci i santi?
No.
E fa uscire il suo Lot. Persino la moglie fa uscire finché vuole uscire. Secondo me c'è un altro rapimento. Ma comunque Dio sa schioccare le dita. D'accordo?
Fare quello che vuole.
Ebbene, e dopodiché, verso 11, Apocalisse 20, verso 11 al 15, trono bianco, tutti i morti risuscitano, chi non è scritto nel libro della vita, non dell'agnello, ma il libro della vita, viene gettato nel lago di fuoco. E quelli che è scritto nel libro della vita non vanno in cielo, vanno nella nuova terra, Apocalisse 21, studiate per conto vostro il corso biblico e a vostra disposizione che Angela manda gratis. Al prezzo di un sorriso.
Amen.
Dovete mandare ad Angela un sorriso.
E quello è bello, sì.
Dire: Angela, ti mando un sorriso.
Grazie.
Va bene, mica male. Bellissimo. Come prezzo, no?
No.
Ah, ci siamo?
Sì. Bellissimo.
E stavo guardando dei siti cristiani, mamma mia, siti cristiani seri che pregano. Sai cosa? Wurmbrand, i libri di Wurmbrand. Mm-hmm. Sono andato a cercare, c'è qualche. $10, $20, $30, $20, $15. Ho fatto. Vendono.
Allora, Giuseppe.
Comunque preghiamo per loro, come sì, Gesù li ama. Sì, quanto sì, li amiamo, sti fratelli?
Amen.
Per cortesia, fratelli, distogliere gli occhi dei soldi, per cortesia. E Gesù, il sangue è gratis, perché voi dovete venderlo. Ci siamo?
Sì. Amen.
Allora, continuiamo la storia.
Sì, sì. Allora, molto interessante.
In dov'è che eravamo?
Abbiamo finito di leggere in Apocalisse 20, ho letto verso 10, no, verso 9.
Ecco, ok, verso 9, che circondano il campo dei santi.
È un fuoco dal cielo disceso.
Allora, chi sono questi Gog e Magog, visto che abbiamo provato e dimostrato, comprovato, che sono il lago di fuoco e non sono mai, sono risuscitati?
No.
No, tra l'altro Gesù mi ha dato una rivelazione potentissima, che voi tutti la conoscete: all'inferno non vive nessuno, neanche il diavolo. I corpi morti e stramorti, va bene, in base a Isaia 66, 24, morti e stramorti, va bene, sono morti e vengono tormentati i corpi morti. Quindi i diavoli vivi che gridano non ce ne sono. Chi vuol sentire un diavolo che bestemmia Dio per l'eternità? Ma stiamo scherzando, ringrazio Dio per la rivelazione che ha. Dio non si diverte a vedere gente che soffre, neanche i nemici. Posso chiudere questa parentesi?
Sì.
Okay. Allora, abbiamo visto che verso 8, rileggi verso 8, che sarebbe il punto della discordia qua. Cos'è che dice?
Apocalisse 20, verso 8.
Ecco, qui adesso arriva la risposta a quello.
E uscirà per sedurre le nazioni, che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. Allora, questo punto è dopo il millennio. Ricordiamoci.
Dopo il millennio. Mm-hmm. Abbiamo dimostrato?
Sì, sì.
Ma allora chi sono questi due?
E chi
qua?
Sono?
Oh, attenzione. Abbiamo studiato, abbiamo visto oggi, come il settimo impero mondiale, quello dell'Anticristo, sarà un tornare in vita della sesta testa del dragone, cioè l'impero romano, cioè il sesto impero mondiale del diavolo. Ci sono state centinaia di imperi, però mondiali solamente fino adesso sei. E adesso arriva il settimo. Sette teste del dragone, ci siamo?
Sì.
Sì.
Oh. Così come è tornato in vita il sesto impero mondiale, tornare in vita politicamente, diciamo, no? cioè l'impero romano, torna in vita nell'Europa, così anche il Gog e il Magog di Apocalisse 20 e Ezechiele 38-39 sarà una specie di ritorno alla vita di quello che era stato prima del millennio, alla fine del millennio, il settimo impero mondiale del diavolo distrutto ad Armageddon. Ho parlato abbastanza lentamente, devo ripetere?
Sì, sì, no, è chiaro. Hai dimostrato prima con Apocalisse 13 che l'impero dell'Anticristo, il settimo, è un...
Risuscitare, un tornare in vita.
Del sesto impero.
Il sesto impero di Roma.
Perché dice la piaga fu guarita. Guarita. Quindi è diventato l'impero settimo.
Ecco.
E adesso in Apocalisse 20 vediamo un altro impero dopo il millennio che... è una continuazione dell'impero settimo dell'Anticristo?
Bravo, la settima testa. Ora, il dragone c'ha sette teste. E com'è questa storia che...
Sì.
Dove è profetizzato? Va bene. Nel puzzle del tempo della fine, va bene, posso andare avanti qui?
Sì, ma chi sono Gog? Perché dice Gog e Magog?
Perché questo lo troviamo... Vediamo in
Apocalisse. Cioè, Satana, quando esce da questa prigione di mille anni, quando Satana viene fuori, sceglie un nuovo leader e anche quello si chiama Gog?
Guarda, questa risposta la troviamo quattro capitoli più avanti. Vai Apocalisse 17. Ecco, va bene. Attenzione.
Sì.
Qui, verso 9, legge 9. Qui occorre una mente che abbia...
Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede. Sono anche sette re. Cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto e quando sarà venuto dovrà durare poco.
Okay, qui uno che non c'ha intelligenza spirituale, discernimento di Dio, Spirito Santo, non può capire. Chi invece ha lo Spirito di Dio capisce. Allora, qui occorre mente che abbia intelligenza. Sette teste del dragone sono sette monti. Allora arrivano i fratelli protestanti. Ah, questo qui senz'altro è la Chiesa Cattolica. A Roma sono sette colli.
Sì.
Alt, fratelli protestanti. Non è così la storia. Va bene? Perché dice sono anche sette re. E Roma ha avuto sette re. Sì, è vero. Ma l'ultimo re è morto nel 500 avanti Cristo. Mm-hmm. E poi il Senato ha governato e poi gli imperatori. Va bene? Quindi non regge. Sono anche cinque monti, quindi sette re. Cinque sono caduti, l'altro re non è ancora venuto. Quindi sono sette monti e sette re. E poi attenzione, cinque sono caduti, uno è e l'altro non è ancora venuto. Quindi Roma è su sette monti. Ma, scusa, cinque monti sono caduti? Solamente un monte c'era 2000 anni fa. E l'altro monte non è ancora arrivato. Non quadra, fratelli. C'è qualcosa, la vostra interpretazione fa acqua. Chiesa Cattolica, sgangherata com'è, non entra in questa profezia. D'accordo, quindi non è Roma, non è Vaticano, non è, perché non è, va bene, non è che cercate di, specialmente gli avventisti, e Geova, e molti altri protestanti, non, se una cosa non è, non è, ok, e qui veniamo verso 11, chi me lo legge?
Apocalisse 17, verso 11, e la bestia che era e non è, e anche essa un ottavo re, viene dai sette e se ne va in perdizione.
Capito com'è la storia qua? Quindi il dragone c'ha sette teste, sette regni, quindi cinque caduti, uno c'è 2000 anni fa, uno c'era e uno non è ancora venuto. Ok, cioè 2000 anni fa, profezia Apocalisse, cinque imperi sono caduti, ok, e contateli, Egitto, Assiria, Babilonia, Medo-Persia e Grecia, cinque caduti 2000 anni fa. Questi cinque. Uno è Roma e l'altro non è venuto. Uno è Roma, numero 6. L'altro non è ancora venuto, ma deve venire. È poco tempo. Quanto? 42 mesi. Mm-hmm. E quando viene? Al tempo della fine. Ma questo è dell'Anticristo.
Sì.
Quindi è settimo.
Sì.
Quindi fra poco comincerà il settimo. È già cominciato, però non è ancora stato annunciato. Lo sarà tra poco.
Quello
quando
della
firmano
bestia.
Il patto di 7 anni.
Sì.
E quando spacca il... rompe il patto, 3 anni e mezzo, e allora il regno dell'Anticristo comincia lì, d'accordo?
Sì, sì.
E sarà celebrato alla fine, quando distrugge l'America. Ci siamo? Mm-hmm. Settimo regno. E durerà poco. Secondo me, sai quanto tempo dura? Dora, dimmelo. Angela, ma sbagliate di sicuro. Quanto dura?
Tu hai detto alcuni giorni.
Ah, furbacchione le sorelle qui, Ma dice 42 mesi, come mai non è 42 mesi?
Sì, 42 mesi, però il controllo totale, poco tempo prima della distruzione.
42 mesi lui regna nel suo Magog, Islam, Europa, Cina, sì. Ma mondiale, Apocalisse 13:3, solo dopo che distrugge l'America, che quello che vedo io la distrugge alla settima coppa dell'ira, subito prima di Armageddon. Quindi lui regna una settimana, due, distruggendo l'America. Poi c'è Armageddon, regna, sì, e sono 45 giorni, quindi sono circa 65 giorni, circa, va bene, e quindi poco tempo dura. Però Armageddon non è che regna molto, perché lì c'è uno sconquasso. Ci siamo?
Sì.
Allora, verso 11, tu hai letto la bestia che era e non è, anch'essa un ottavo re, viene dai sette, se ne va in perdizione. Abbiamo visto chi sono i sette, le sette teste, sette regni. Ma qui c'è un mistero, capito, che nessuno sapeva interpretare. Un giorno il Signore mi ha detto, guarda, che l'ottavo re è il diavolo stesso. L'ottavo re è il diavolo. Quindi per sette teste il diavolo, la bestia, ha regnato attraverso sette anticristi. Mm-hmm. L'anticristo di Egitto, l'anticristo di Assiria, l'anticristo di Babilonia, e poi il settimo, l'anticristo che regna sul mondo per 42 mesi, o diciamo 42 mesi ufficialmente. Vabbè. Quindi il diavolo regna sette volte tramite sette anticristi, d'accordo. Ma l'ottavo è lui.
E viene dai sette.
E viene dai sette, capito? Cioè viene dalle sette teste, è il diavolo.
Ok.
Capito? Regna direttamente il diavolo. Ci siamo?
Per questo la prima dopo volta. Il millennio, sì. Dopo il millennio.
Dopo il millennio.
Perché capito? Dice la bestia era e non è. La bestia sappiamo che è l'anticristo. Era e non è. Cioè è già gettato nel lago di fuoco, ecco, in Apocalisse 19.
Esatto.
Poi c'è un ottavo re, che è il diavolo, che viene dai sette dopo il millennio.
E va in perdizione perché? Perché quando lui attacca la città dei santi, scende fuoco dal cielo, il Signore, al verso successivo, Apocalisse 20, verso 10, lo butta nel stagno di fuoco dove c'è già l'anticristo. Quindi va in perdizione, il diavolo viene distrutto anche lui, in perdizione. Va in perdizione perché lì il diavolo viene distrutto. Ci siamo?
Sì.
E questa è la fine del diavolo, questa è la fine del serpente. Oh.
Quindi Gog e Magog di Apocalisse 20 verso 8 è il diavolo stesso.
Il diavolo in persona. Va bene, leggi verso 10.
Apocalisse 20 verso 10.
Gli dice, e va in perdizione. Ecco, qui parla della perdizione, verso 10.
E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli.
Capito? Va in perdizione. Quindi come vedi la Bibbia è proprio, ti spacca il pelo. E va in perdizione quando? Va in perdizione appunto dal capitolo 17, deve tornare indietro, o meglio andare avanti. Capitolo 17, va al capitolo 20, tre capitoli avanti, e ti spiega la perdizione. Devi saltare tre capitoli. Perché dice 20:10. Il diavolo che aveva sedotto è gettato nel lago di fuoco e zolfo, dove sono già la bestia e il falso profeta. Allora, chi è Gog e Magog? Leggi di nuovo il verso 7, 7 o 8. Cos'è l'8?
L'8 di Apocalisse 20?
Sì.
E uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia.
Oh, adesso che ho dato tutta questa scorribanda, abbiamo galoppato con la Bibbia avanti e indietro, però come vedi non stiamo insegnando niente che non sia tramite una scrittura. Non devi credere perché Giuseppe ha avuto una rivelazione, no, che io ho chiesto al Signore chiaramente, guarda, non mi dà una rivelazione se non mi dà una scrittura, perché ci sono già abbastanza falsi profeti in giro. Va bene, e qui c'è la scrittura. Va bene, quindi chi è Gog e Magog? Tu c'è una domanda?
Sì, voglio dire io chi è Gog e Magog. Allora, c'è un Gog e Magog. Perché ridi?
Dice, voglio dire io.
Sì.
Vai, tranquillo.
C'è un Gog e Magog prima del millennio, che è l'anticristo che viene dalla Russia. Questi saranno distrutti, e dopo il millennio c'è un altro Gog e Magog di Apocalisse 20 verso 8, che è il diavolo in persona.
Qui c'è una concorrenza qua.
Yeah. Right?
Sì.
E la Bibbia parla che ci saranno otto re in Apocalisse 17:11, e una scrittura che dice ci sarà un ottavo re, a parte quelli sette,
ecco,
già passati.
Quindi sono otto, non sette.
Sono otto.
Sì. E okay. L'ottavo sorgerà quando?
Dopo il millennio.
Dopo il millennio. E perché si chiamano Gog e Magog?
Perché?
Si chiama Gog e Magog perché, come appunto ho dovuto spiegare, il settimo impero dell'anticristo numero 7 è stato un risuscitare dell'impero numero 6,
sì,
Roma.
Okay. Sì, sì.
Quindi la testa fu guarita, ferita dalla spada, la parola di Dio, viene guarita da chi? Viene guarita dall'Unione Europea. Loro dicono molti popoli, molte lingue, ma tutte una marmaglia, una zuppa, dice così. Quindi l'Unione Europea ha guarito politicamente, ha guarito e sanato la ferita inferta con la spada della parola, che ha ucciso l'impero romano, va bene, e ha fondato il sacro romano impero, romano purtroppo, però il sacro. Quindi, infatti, come vedi, guarendo, attenzione, prestare attenzione per favore, guarendo, com'è che guariscono la ferita della spada che è la parola di Dio? Separando, respingendo, disprezzando, ignorando la parola di Dio. Quindi escludono la parola di Dio dall'Europa, si rifondono l'impero romano, che era un impero pagano, ateo, anticristo, e che perseguitava i cristiani, e che aveva un imperatore che era Dio, va bene, ed esattamente un risuscitare dell'impero romano, capito? Quindi c'è il suo imperatore, l'anticristo. Si crede Dio, lui si siederà nel tempio di Dio, secondo Tessalonicesi 2, 3, 4, dicendo che è Dio. Capito? Quindi guarirà la ferita. Per guarire la ferita che è stata fatta dalla parola di Dio, bisogna che escludi Dio. Quindi Dio dall'Europa è escluso. Non c'è più. Adesso sì. C'è un pelandrone vestito di bianco che è a favore delle perversioni sessuali. Un prete può essere pedofilo, pazienza, ma non però che insegni la Bibbia. Che i fratelli ci scrivono, insegnavano la Bibbia e le hanno scomunicati perché dava fastidio alle suore. Ma come dà fastidio alle suore? Se gli dà fastidio che si tolgano l'abito di monaco, si vestono da secolari e la parola di Dio non gli darà più fastidio. Mm-hmm. Ci siamo fino a qui?
Sì, sì. Una domanda ancora.
Fratelli, mandate i vostri commenti.
Sì, ho capito tutto, le profezie Gog e Magog, ma dove è la Cina? La Cina è così all'attacco oggi per spargere la sua influenza a tutto il mondo. Dove la troviamo nelle profezie?
Ecco, è questo che volevo dirti. Questo fratello che dice l'anticristo viene dalla Cina. La Cina non c'è.
E come non c'è?
Non c'è niente, la Cina non è rilevante in queste profezie. È la Russia che adesso quatta, perché il colonnello KGB, il colonnello Putin, sa benissimo che adesso non è in grado di vincere l'America. Non è in grado. Tutt'al più si possono suicidare a vicenda con le atomiche. Questo non è per loro, diciamo, il capo T, non è la sua tazza di tè. Non è esattamente. Putin è troppo scaltro per andare a... Non è un islamico, non va a fare... Non è l'ISIS che va a fare il suicidio per ammazzare i nemici, no, lui preferisce ammazzare solo i nemici, questo gli hanno insegnato a KGB. Quindi lui è lì tranquillo, 4-4. Quando l'anticristo comincerà col padre di 7 anni, si sveglierà anche se ci sarà Putin o chi per lui, va bene. Però la Cina niente, la Cina la via della seta, la via del borotalco, la via niente, non... L'unico posto che vedo la Cina nelle profezie è Apocalisse 16. Va bene, dove dice sarà prosciugato l'Eufrate per preparare la via ai re dell'Oriente, i re che vengono dall'Oriente. E questi sono i re, diciamo, islamici, quelli Pakistan, Indonesia, chi altro c'è? Afghanistan. E la Cina, perché Apocalisse capitolo 9 dice arriveranno in 200 milioni e saranno così tanto che i ponti sull'Eufrate non bastano. E allora Dio permette al diavolo, ci sono quattro angeli incatenati sull'Eufrate, leggere Apocalisse 9 e Apocalisse 16, che vengono liberati e questi angeli, sono demoni, prosciugano l'Eufrate. attenzione, negli anni 90 Turchia ha prosciugato l'Eufrate, che ha costruito una diga, la diga che si chiama Ataturk, e che questa diga era la più grande del mondo, se non una delle più grandi. Questa diga è in grado di prosciugare l'Eufrate. La diga è pronta. Mm-hmm. Va bene. A posto, altre domande?
Sì, un commento voglio leggerti da parte di Bruno, che ha scritto pochi minuti fa. Dice: la Cina è solo una emorragia del comunismo russo. Il comunismo cinese senza la Russia non sarebbe esistito. La Cina e la Russia sono un'unica nazione.
Nello spirito credo che sia così. Storicamente si sono fatte anche la guerra, hanno avuto delle piccole scaramucce che poi hanno risolto, eccetera. Ma in effetti, storicamente, politicamente, la Cina e la Russia sono sempre stati uniti contro il nemico imperialista, l'America e l'Europa. Adesso che l'Europa si sta cinesizzando, ma più che cinesizzando, diventerà dalla parte della Russia. Cinesizzando nel senso che i cinesi agli europei gli piacciono da matti, hanno un amore pazzesco per i soldi cinesi, tutto lì. Però politicamente attaccato all'Europa, chi è di più, la Cina o la Russia? La Russia.
La Russia.
L'esercito più potente.
Militarmente, sì.
La Russia c'è ancora l'esercito più potente che la Cina. Mm-hmm. Attenzione. Perché questo colonnello, il colonnello Putin, un uomo, un genio politico, ha risuscitato, sta risuscitando l'esercito sovietico, che era un disastro. Capito? Però lui è molto in gamba, questo qui, politicamente. L'esercito sovietico sta tornando alla potenza di una volta e anche di più, va bene? E va bene, quindi la Cina sarà al suo supporto, ma la guida, perché adesso Putin è zitto zitto, ma quando si sveglia lui saranno sorci verdi per l'America. Infatti io mi aspetto una guerra in Siria, che la Russia attaccherà gli americani in Siria, mi aspetto, ho sentito qualcosa nell'aria, va bene, lo vedremo presto. Guerre, stanno arrivando guerre che l'America sta provocando Putin, e adesso per la storia di Navalny gli mettono le sanzioni e Putin gli farà la guerra, gli darà qualcosa per cui veramente lamentarsi all'America. Andiamo.
Un altro commento posso leggere da parte di Maria dalla Germania, questo sul fatto che nell'apparenza la Cina...
Maria di?
Maria che hai sentito ieri per Skype. Questo sul fatto che la Cina nell'apparenza sembra ad essere avanti alla Russia e così via. E lei dice, bellissimo questo messaggio, fratelli, mentre vi ascolto mi viene un concetto in mente. 8 o 10 anni fa le parole profetiche non si adattavano agli eventi, eppure oggi vediamo che le cose sono cambiate. Non possiamo adattare la Bibbia agli eventi, ma semmai il contrario.
Amen.
È come un allineamento che viene su un unico asse, e questo è la parola. Ancora non c'è questo allineamento. È importante conoscere l'asse, la parola di Dio, e poi aspettare che le altre cose si allineano, se no si rischia di fare confusione. E il mondo, compreso religioni, già si trova confuso. Così concludo con un versetto: tutto passa, ma la parola di Dio rimane in eterno.
Ben,
Dio vi benedica.
Cercate di non adattare la Bibbia con gli eventi del
giusto,
mondo.
Giusto, giusto.
È lo sbaglio che tanti fanno. Per esempio, vediamo adesso il Papa che il mondo va per la Cina, lui anche. Il mondo va a sinistra, lui anche. Mm-hmm. Il mondo va al socialismo, lui anche. E buonanotte. Praticamente... Come dice Viganò, che secondo me è il vero Papa di Dio, dice che ormai la Chiesa ha perso la sua autorità. Sono d'accordo con Viganò, perché Viganò è il Papa che Dio dà la sua unzione, adesso il vero unto è Viganò, non è questo Papa. Questo Papa qui è un usurpatore che, da quello che ho letto su diversi giornali, sembra che è stato frutto di un... dicono i giornali, non ve lo prendete con me, no? Ci sono giornali che dicono che hanno fatto un complotto sotto banco e lo hanno votato, lo hanno messo su il fantoccio, no? Ma questo qui neanche crede, apparentemente neanche crede nella Bibbia, cioè, quindi Cioè, la storia dei papi nella Chiesa Cattolica è una storia triste. C'erano papi che avevano figli illegittimi, avevano concubine, avevano donne a destra e a sinistra, omosessuali. C'è la storia dei papi, è una delle storie più tristi che ci sono. Papi che non credevano neanche in Dio. Cioè, prima il papato si comprava. Tu pagavi e ti facevano papa. Quindi non è che tutti i papi veramente erano cristiani. Grazie Signore. Sì, sono d'accordo con Maria, Dio la benedica.
Sì.
Quindi cioè, non fate lo sbaglio di adattare la Bibbia. Sembra la Cina. Guarda, la Cina c'hanno il dragone sulle bandiere. Oh, il dragone dell'Apocalisse 12. No, caro, non è così che si... La Bibbia non segue come queste chiese che seguono il mondo. Adesso il mondo va per le versioni sessuali e le chiese ricevono i pervertiti, eccetera. Chi sono i pervertiti? Non si dice, non è politicamente corretto. Questo lo devi capire tu. Germania, tutti erano a baciare i piedi, cioè tutti a battere le mani a Hitler, e la Chiesa si è adattata ai tempi. La Chiesa protestante evangelica, che combatteva le guerre di Hitler? I evangelici. E chi è che stava zitta, silenzio, e cooperava tacitamente? La Chiesa cattolica. Il nazismo, il fascismo. Loro uccidevano gli ebrei e i cattolici zitti. Erano in disaccordo, però zitti, no? Non si poteva dire una parola. Perché? E perché lo Stato pagava, patti lateranensi, concordato, eccetera. Cioè, oggi queste chiese non hanno capito niente. Cioè, una chiesa che è statalizzata, che deve compiacere uno Stato ateo. Come accidenti fa a dire mezza parola contro lo Stato ateo? Addirittura queste chiese stanno baciando i piedi ai cinesi, che sono atei ufficiali, perseguono i cristiani ufficialmente, però davanti a Dio i cinesi non sono tanto colpevoli quanto questi falsi cristiani. Sì. Il Signore avrà più misericordia per questi cinesi che uccidono i cristiani che non con questi Giuda, farisei, ipocriti, falsi e diavoli travestiti da preti. Hai capito? Il Signore avrà più misericordia di Sodoma e Gomorra che non di Capernaum. Corazin, guai a te Corazin e Capernaum, se le opere fatte in te fossero state fatte in Sodoma e Gomorra si sarebbero pentiti, e Sodoma e Gomorra saranno trattate con meno rigore di te Corazin e Capernaum, di te chiese cristiane, di voi gerarchie cristiane. Mettere nomi e cognomi di chi sono questi ce li mettete voi, va bene? Questo è il mio limite, perché devo stare dentro un facsimile di politicamente corretto se voglio tirare a campare qua, va bene? Fratelli, scrivete, mandate commenti, Dio benedica. Angel, se non c'è altre domande io passo e chiudo.
Sì, possiamo fare una pausa e poi continuiamo con il messaggio in inglese
e poi abbiamo un messaggio, sì. Sì. Se siete interessati a praticare inglese, rimanete. Che non interessate, andate a riposarvi, andate a evangelizzare. Preparate i volantini della testimonianza, preparate i CD, stampate gli indirizzi, corso biblico, Radio Blast, distribuite alle pecorelle. Le pecorelle, non distribuzione per strada che riempiono solo i cassonetti dell'immondizia, va bene? Solo le pecore interessate. Non stampate, non sprecate i volantini. Dio vi benedica, amen.
Amen. E voglio ricordare ai fratelli che durante la diretta di domani, domenica, possono chiamare in diretta dal vivo via Skype per chiedere le loro domande. Potete chiamare a Radio Blast Studio, e questo è lo Skype che usiamo, Radio Blast Studio.
Va bene, adesso il messaggio in inglese sarà veloce, corto, perché sono una profezia.
È una profezia,
adesso
sì.
Leggerò gli appunti, ho preso degli appunti, non voglio dimenticare niente. La profezia di Gesù su Trump, l'America. Quelli che masticano un po' l'inglese, seguiteci.
Amen. Bene?
E mandateci commenti, Dio vi benedica. Amen. Un abbraccio, un bacio.
Grazie,
e che
Gesù.
Il Signore vi benedica. Amen.
Amen. Ascoltiamo Albino Montisci, Il gran giorno verrà.
siamo le bandiere al tuo nome, sulle nostre insegne il tuo valore, con un cuore solo ti acclamiamo re e vinceremo con te.
Giorno.